credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi abbiamo nostro ospite, un ospite che torna a trovarci, un amico che quindi ci fa veramente un grande piacere riaccogliere in trasmissione, che è Don Massimo Camisasca, il fondatore della Fraternità San Carlo Borromeo, che è nostro ospite al telefono.
Benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Parliamo del suo ultimo libro, che è uscito per la San Paolo e il cui titolo è La casa, la terra, gli amici, la chiesa nel terzo millennio. Questo volume in realtà raccoglie quattro scritti che sono nati in occasioni abbastanza differenti tra loro. Vuole un po' raccontarci la storia della genesi del volume?
Sì, sono interventi che io ho fatto alla Fraternità San Carlo in occasioni diverse. Taluni sono interventi, dialoghi con i seminaristi del nostro seminario, dall'altri invece con i sacerdoti. Uno, che è il primo capitolo intitolato L'unità della vita, è la relazione che io ho tenuto nel febbraio scorso alla nostra assemblea generale. Le occasioni dunque sono diverse, ma l'intento è comune ed è quello di rintracciare quali siano le esperienze fondamentali che costituiscono oggi e sempre la vita cristiana.
E lei parte, proprio parlando appunto della vita, da un concetto fondamentale, quello dell'unità della vita. Che cosa intende per unità della vita?
Sì, ho voluto rifarmi a questa definizione di un sociologo di oggi che parla di società liquida. Effettivamente noi assistiamo a sentimenti che vagano nell'aria senza mai riuscire a stabilizzarsi, a una difficoltà a vivere continuità nell'esistenza. E allora mi sono chiesto che cosa può dare continuità alla nostra vita, che cosa può dare solidità ai nostri sentimenti. E mi è venuta in mente l'esperienza di San Benedetto, che quindi percorre come un filo tutto questo libro. Lui, nel dramma della crisi dell'Impero Romano, ha ricominciato costruendo dei luoghi, costruendo delle case, mettendo su proprio mattone sopra mattone, avendo delle terre da lavorare intorno, quindi dei luoghi fisici in cui i sentimenti potessero essere accolti e trovare stabilità. Ecco il senso della prima parola del titolo e della prima parte del libro, La casa. Quindi la Chiesa è un luogo fisico, ovviamente fatto di persone, più ancora che di mattoni, in cui le persone si incontrano intorno a qualcuno che li guida e che ultimamente è il segno di Dio, perché la loro vita possa trovare la direzione giusta.
A proposito appunto di San Benedetto, lei però dice, piuttosto che riproporre pedissequamente l'idea di monastero, preferisco parlare di ossatura monastica. Cosa intende per ossatura monastica?
Ossatura monastica è un richiamo che mi è venuto in mente nella visita tanti anni fa che ho fatto di una nostra casa in Siberia. Mi sono chiesto, ma come possono persone così lontane, in una situazione così difficile, era appena crollato il comunismo, tutto sembrava perdersi e ricominciare da capo, come posso aiutarle? E io ho detto loro, vedete, voi dovete avere qualcosa che vi raccolga continuamente nella direzione giusta. Questa ossatura monastica è il silenzio, questa ossatura monastica è la vita comune, questa ossatura monastica è l'autorità. Queste tre parole, silenzio, autorità e vita comune costituiscono i temi fondamentali di questa prima parte del libro.
Tra l'altro in questa prima parte lei parla anche di una cosa di cui si sente parlare molto spesso, cioè l'individualismo, i diritti individuali. Sembra appunto che la soggettività sia il metro per giudicare le cose.
Sì, assieme a un governo dei sentimenti c'è un governo dei diritti individuali ed è giusto, è stata una scoperta dell'età moderna, una sottolineatura dell'età moderna, più che una scoperta, quella dei diritti dell'individuo. Ma dobbiamo ricordare che assieme ai diritti occorre riconoscere anche i doveri dell'individuo, altrimenti alcuni individui si fanno signori della vita dell'universo e della vita degli altri. Per poter creare una condizione di vita buona, sana, costruttiva, occorre che l'individuo sappia, oltre a riconoscere i propri diritti, sappia anche incontrare i propri doveri, sappia soprattutto capire che non si può costruire una vita buona soltanto affermando se stessi, ma innanzitutto riconoscendo la presenza dell'altro e la sua capacità di costruire assieme a me una vita degna per gli uomini.
Questo assieme di cui parla ci porta direttamente al suo secondo scritto, che ha per titolo Comunione e amicizia. E lei, a proposito dell'amicizia, ritorna anche ad alcuni tra gli scritti più famosi, appunto anche della letteratura classica sull'amicizia.
Sì, Cicerone e poi i padri della Chiesa, perché è un tema effettivamente che è stato molto presente nei primi secoli cristiani. Ma d'altra parte, non dimentichiamolo, è stato molto presente questa parola e questa esperienza sulle labbra e nel cuore di Gesù. Alla fine della sua vita, ce lo riporta San Giovanni nel capitolo 15 del suo Vangelo, dice: io vi chiamo amici perché vi ho manifestato tutto ciò che il Padre mi ha detto, quindi vi ho comunicato le profondità più segrete della mia stessa esistenza. E nello stesso giorno, qualche ora più tardi, chiama amico Giuda, quindi non c'è lontananza per Gesù. Richiamo San Tommaso d'Aquino, che dice che l'amicizia è un fiore che cresce come estrema e più alta espressione della carità. Io sono profondamente convinto di questo. Nella comunione cristiana trova le sue radici e la sua possibilità di ricrescere continuamente anche l'esperienza dell'amicizia. In una parola molto sintetica, chi sono gli amici? Io dico che sono un bene gratuito e necessario assieme. Gratuito perché l'amicizia non può nascere da una pretesa, si riconoscono gli amici, non si impongono, ma anche necessario perché senza amicizia la nostra vita è povera e sola e talvolta può essere anche disperata. Chi sono gli amici? Gli amici sono coloro che mi accompagnano ad andare verso Dio, quindi che condividono con me le cose di tutti i giorni per accompagnarmi al mio destino eterno. Già Cicerone aveva inteso l'amicizia come consuetudine nelle cose umane e divine, ed è straordinario che un uomo del paganesimo abbia potuto avere un'intuizione che penso sia venuta a lui dallo Spirito di Dio.
Invece, a proposito di comunione, lei dice che è stato l'incontro con Don Giussani che le ha in qualche modo fatto scoprire la profondità di questa parola.
In queste pagine racconto proprio di alcune meditazioni che Don Giussani ha tenuto in Liguria, a Varigotti, tantissimi anni fa, all'inizio degli anni 60, sulla realtà della comunione, di questa linfa segreta che anima il rapporto trinitario e che si comunica agli uomini attraverso l'incarnazione, che lega gli uomini fra loro nel battesimo e attraverso gli uomini lega tutta quanta la creazione in una unità profondissima, anche se misteriosa. Quindi una realtà personale e cosmica nello stesso tempo. Le parole di Don Giussani, che ho tratto dei miei appunti di allora, le ho riportate in questo libro e mi sembra mantengano la stessa vivacità e efficacia di quando le ho sentite.
La comunione è l'unica vera risposta al problema della solitudine, che è un problema che attanaglia l'uomo in particolare in questo tempo, in ogni tempo.
Io penso che per fortuna o purtroppo sia veramente così. Dico purtroppo per chi non si apre a Dio, per fortuna per chi riconosce di essere creatura. La comunione è un dono di Dio, ma nello stesso tempo un dono che egli fa largamente a tutti coloro che glielo chiedono. La comunione è la scoperta, nasce dalla scoperta che noi siamo creature, quindi non siamo frutti del caso, non siamo abbandonati come polvere nell'universo, ma siamo invece stati voluti da una persona amante, da una libertà amante che ci accompagna, ci custodisce e ci mette assieme agli altri uomini per ritornare a Lui e per camminare verso di Lui.
Il terzo scritto è forse il più scomodo dei tre, diciamo in qualche modo. Il tema è l'autorità, è un concetto a cui si fa un po' di fatica in qualche modo a
sottomettersi. Sì, ma è un tema decisivo d'altra parte. Io penso, lo aveva già notato Paolo VI tante volte, che dal 68 in poi effettivamente ci sia nella nostra società una catalizzazione di temi anti-autoritari. Ora, indubbiamente nati anche da un anti-autoritarismo, c'è sempre una espressione negativa di tutte le cose positive, come l'amicizia può essere vissuta morbosamente e quindi degenera in un vizio, allo stesso modo l'autorità può essere vissuta negativamente e diventare superiorità sugli altri, autocrazia, pensiero di governo. Gesù ha avuto parole terribili nei confronti di questa degenerazione dell'autorità, eppure nello stesso tempo ha affermato la necessità dell'autorità, di un'autorità che però sia un'autorità amante. Ecco, in questa coniugazione dei due termini che io ho cercato di descrivere nella figura del padre, una figura a me molto cara e che trovo molto assente nella società di oggi, riaffermo la necessità dell'autorità, cioè in altre parole l'uomo può essere libero soltanto non se nega i legami ma se li afferma. Nel riconoscimento dei propri legami sta la strada verso la libertà dell'uomo. Questi legami sono i legami parentali, ma su sono i legami di amicizia, i legami di collaborazione e infine la scoperta dei legami fondamentali con colui che ci ha creati, che ci ha voluti e che ci ama. Quindi l'affermazione che Gesù fa nel Vangelo, non chiamate nessuno padre, no, trova qui il suo significato più profondo. Ogni paternità e ogni autorità viene da Dio, ogni autorità deve essere misurata su quella di Dio e deve misurarsi su quella di Dio, deve sapere se conduce veramente a Dio oppure invece si conduce a se stesso. Quindi questa affermazione dell'autorità non è senza una critica profonda dell'autoritarismo, ma è anche l'affermazione sincera che c'è una falsità anche nella libertà che viene affermata come cancellazione di legami.
Proprio questo suo parallelo, no, continuo tra l'autorità e la paternità, mi sembra che sottolinei l'aspetto così in qualche modo sotteso a questo concetto, che è l'aspetto educativo.
Certamente, infatti non a caso le parole di questo libro nascono in un dialogo con altre persone e assieme cerchiamo di aiutarci ad andare verso la realizzazione di noi stessi, verso la casa del Padre. Quindi è un libro che vuole essere uno strumento in mano a degli educatori, educatori di se stessi, educatori degli altri, vuole essere un aiuto ad aprire gli uomini alle dimensioni più vere della vita.
Il suo ultimo scritto invece riguarda lo Spirito Santo. E lei parte appunto parlandone con un'affermazione molto, molto particolare, cioè dicendo che negli scritti di Don Giussani la parola spirituale è quasi assente. Perché?
Sì, è quasi assente per questa ragione, perché egli sentiva tutta la possibile deriva negativa che stava dentro lo spiritualismo. Egli sentiva la negatività di un cristianesimo disincarnato, di un cristianesimo che si riducesse a delle pratiche di pietà, a dei sentimenti, a delle devozioni. Perciò voleva riportare i suoi giovani, che eravamo noi e poi quelli che sarebbero venuti dopo, alla carnalità del cristianesimo. Però aggiungo, questa attenzione semantica di Giussani nei confronti della parola spiritualismo e spiritualità, che egli non ha mai usato, certamente non era una negazione dello Spirito Santo, anzi lo Spirito Santo è molto presente nella sua predicazione, nelle sue opere e anche in fondo è ultimamente il senso di quello che lui ha creato, perché ogni realtà carismatica nasce dallo Spirito e perciò tutta la sua opera è relativa all'azione dello Spirito, è relativa a quei suggerimenti che lo Spirito gli ha dato per rinnovare il tessuto di vita della Chiesa.
Lei parla di realismo dello Spirito.
Sì, realismo dello Spirito, perché lo Spirito agisce normalmente attraverso le realtà quotidiane della nostra esistenza, attraverso i nostri temperamenti, le nostre sensibilità, le coordinate spazio-temporali della nostra vita.
E cita tra l'altro una frase che le ho sentito citare spesso, di Clemente Rebora, il tronco si inabissa ove è più vero.
Sì, qui fuori dalla mia finestra ci sono due pioppi cipressini e tutte le volte che passo vedo questo tronco che scende nella terra e lì è nascosto e lì si nasconde, ma laddove si nasconde sta il segreto dell'esistenza di questi alberi, così come il segreto della nostra esistenza sta nelle falde più profonde della nostra personalità.
Lo scritto sullo Spirito Santo si chiude parlando dei segni dello Spirito, in particolare dei testimoni dello Spirito. Com'è possibile dare testimonianza appunto dell'opera dello Spirito nella storia?
Io penso che dare testimonianza allo Spirito vuol dire semplicemente essere bambini di fronte a quello che Lui fa in noi. Se noi siamo aperti a quello che Lui crea in noi, poi naturalmente le nostre parole, le nostre azioni saranno eco di questa sua opera in noi.
Lei chiude citando uno scritto di padre Jean Danielou, è un libro dedicato al rapporto tra la Trinità e l'esistenza umana e in questo scritto appunto padre Danielou parla della delectatio victrix.
Sì, è un'espressione di Sant'Agostino in cui Agostino vuole sottolineare che appunto le realtà cosiddette spirituali, che vuol dire le realtà più profonde che animano la nostra vita e che nello stesso tempo ci attendono, in altre parole la presenza di Dio in noi, sono in realtà le cose più gustose, più attraenti, più affascinanti, più capaci di darci gioia. E quindi entrare in questo circolo di donazione che Dio fa a se stesso è entrare anche nel circolo della realizzazione di noi e della pace e della letizia. Fra l'altro sono contento che il mio libro si chiuda con una frase di Danielou, che ritengo uno dei più grandi teologi del Novecento, purtroppo molto dimenticato e quasi oggi irraggiungibile perché i suoi testi non sono più pubblicati. Io penso che ritornare a Danielou, ritornare a una lettura delle sue opere così semplici, così essenziali, così grandi, come Paolo VI capì creandolo cardinale, è stato il primo dei teologi cardinali di questa seconda parte del Novecento e poi del 2000, ritornare a Danielou, dicevo, sarebbe un profitto per tutti noi.
Bene, io le ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, La casa, la terra, gli amici, sotto titolo La chiesa nel terzo millennio, edito da San Paolo. E ringraziamo quindi Don Massimo Camisasca.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana e al prossimo libro.
Al prossimo. Dal 27 al 29 maggio prossimi, Pistoia ospiterà i Dialoghi sull'Uomo e la seconda edizione di questa iniziativa ideata e diretta da Giulia Cogoli, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo la seconda edizione, vuol dire che la prima era stata particolarmente incoraggiante.
Beh sì, l'anno scorso a maggio abbiamo inaugurato questa idea di fare una 3 giorni dedicata a dialoghi e incontri che abbiano un'angolatura antropologica, possiamo dire un festival culturale di taglio antropologico e di un'antropologia dedicata al contemporaneo, diciamo. È andato molto bene l'anno scorso, erano stati 20 incontri, 9.000 presenze, quindi devo dire un dato molto molto incoraggiante. E quindi il Comune di Pistoia e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia, che sono i promotori, hanno deciso di continuare in questo percorso, sperando anche che sia un percorso di crescita e di semina culturale, naturalmente.
Parliamo un po' del tema di quest'anno.
Sì, l'anno scorso avevamo avuto come tema iniziale dei dialoghi l'identità, che è un tema fondante. Quest'anno abbiamo deciso di occuparci del corpo. Il tema di quest'anno sarà il corpo che siamo. Un tema di grande attualità per tutte le implicazioni naturalmente che ci sono, ma anche un tema tipicamente antropologico, partendo dal dato che non ci sono tracce di civiltà o di cultura umana che non sia intervenuta sul proprio corpo, che non abbia modificato, che non abbia in qualche modo inciso sul proprio corpo e sul proprio aspetto. Quindi l'uomo in questo senso è un unicum in quanto, come dire, non accetta il proprio corpo o come dire, scrive sul proprio corpo i segni della propria identità e della propria cultura.
La caratteristica principale appunto di questi dialoghi sull'uomo è proprio la forma dialogica, che è una forma molto particolare. Non si tratta di vere e proprie conferenze, ma appunto proprio di una conversazione, di un dialogo. Perché questa scelta, questa forma?
Beh, perché reputiamo che in un momento, diciamo anche culturalmente non facile, come quello che il nostro paese sta passando, e di poco anche dibattito socioculturale, il dialogo sia il modo migliore per riprendere anche questa abitudine di confronto e anche di approfondimento. Quindi i dialoghi sono spesso fra due relatori, ma anche fra relatori e pubblico. Una delle caratteristiche appunto di questi incontri pistoiesi è che durante, o spesso anche alla fine, c'è una grossa partecipazione del pubblico che si prepara, anche leggendo a volte i libri dei relatori o sul tema trattato, come dire, domande, una sezione di domande molto lunga e anche molto approfondita.
Ricordiamo che si tratta di 3 giornate, gli appuntamenti sono moltissimi, sono una ventina, no? Gli appuntamenti anche.
Esattamente,
no?
Sì. Sono tre giornate, dalla mattina, si inizia la mattina alle 10:30 e finiscono alla sera. Le 2 giornate centrali, venerdì sera e sabato sera, hanno anche 2 eventi spettacolari realizzati appositamente per i dialoghi. Venerdì sera avremo un balletto molto speciale realizzato da quello che è uno dei più importanti coreografi ballerini europeo, Virgilio Sieni, che interpreterà personalmente questo Studies of the Human Body, un spettacolo di danza appunto. E invece sabato sera Tony Servillo ha preparato apposta per noi una lettura di pagine di Tristi Tropici di Lévi-Strauss, un po' perché Lévi-Strauss è uno dei grandi maestri del pensiero antropologico del Novecento, ma non solo antropologico, possiamo dire che anche davvero uno dei grandi pilastri della cultura del XX secolo, e un po' perché proprio in questo suo meraviglioso libro di viaggio ci sono alcune delle descrizioni più belle delle tribù brasiliane, con descrizione appunto degli interventi sul corpo e di danze e riti tribali.
La risposta del pubblico, lei diceva, è molto incoraggiante, perché appunto non si tratta soltanto di una folla di curiosi più o meno interessati, ma invece, come diceva, anche di persone che vengono anche preparate al tema che andranno a appunto su cui andranno ad ascoltare le dissertazioni e i dialoghi di questi protagonisti. Questa è una come dire, un incoraggiamento al fatto che, proponendo ad un pubblico qualcosa di importante, la possibilità anche di riflettere, si ottiene una risposta più che incoraggiante.
Sì, ne sono assolutamente convinta, sia alla luce di questa esperienza dei dialoghi, sia in particolare per la lunga esperienza del Festival della Mente di Sarzana, che dirigo da 8 anni. Credo che ci sia un vasto pubblico molto desideroso e molto disponibile ad approfondire. un pubblico disposto anche a investire in un viaggio, anche in un biglietto, perché questi festival che io dirigo, così anche come il Festival Letteratura di Mantova, hanno tutti un biglietto d'ingresso. Parliamo spesso di 3 euro, 3 euro e mezzo, una cifra anche quasi simbolica, ma che però dà alla scelta di andare, di partecipare, un valore e poi un'attenzione speciale. Ripeto, un pubblico che spesso viene anche da lontano, quindi si sobbarca un viaggio, un impegno anche di tempo, diciamo, e di energie, un pubblico molto attento, molto preparato. Io credo che se si preparano bene le cose, se si offre un prodotto culturale di qualità, ci sia assolutamente, ci sia molto di più di quanto crediamo. Il pubblico va ascoltato, va molto rispettato, e solamente quando appunto si offrono cose non preparate o non di qualità che si hanno delle cattive sorprese, ma altrimenti devo dire è un'Italia di grande sorpresa quella culturale.
Volevo ricordare che saranno ospiti antropologi, teologi, come lei diceva, coreografi, artisti, ma insieme anche demografi, fotografi, sociologi, quindi veramente un vastissimo campo, no, di scienze differenti tra di loro, ma tutte quante appunto centrate sul tema che i dialoghi sull'uomo di quest'anno propongono, cioè il corpo che siamo. E quindi ringraziamo Giulia Cogoli, l'ideatrice e direttrice appunto di questa iniziativa, di questo Festival di Antropologia del Contemporaneo, e diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori dal 27 al 29 maggio prossimi appunto a Pistoia per questa seconda edizione dei Dialoghi sull'Uomo. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, io aspetto a Pistoia.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.